Ciao ragazzi, bentornati nel canale di Radio Player One. Siamo qui oggi per portarvi l'intervista che abbiamo fatto a Martina Felli, attrice e doppiatrice italiana, nota per personaggi come Anna Baker in 13, Aloy in Horizon Zero Dawn e V in Cyberpunk 2077.
Ciao Martina, benvenuta qui su Radio Player One. È un onore e un piacere averti qui con noi, avere la tua voce qui nei nostri studi.
Ciao, grazie mille a voi per l'invito.
Guarda, come prima domanda volevo chiederti come è stato fino ad ora il tuo percorso nel doppiaggio, quali sono stati i momenti salienti fino ad ora e anche come è stato quest'anno per te.
Il mio percorso si è composto di tanti alti e bassi, che è un po' la costante di questo lavoro, perché quando ho cominciato ormai 10 anni fa ancora non potevo prevedere fino a che punto sarei arrivata, come si sarebbe voluto il mio percorso. E mi ricordo che tra i primi prodotti che ho iniziato a doppiare proprio agli albori della mia carriera, chiamiamola così, ci sono stati tanti videogiochi. Io all'inizio facevo tanti videogiochi, ho un buon ricordo per esempio di Resident Evil Revelations, dove ho doppiato uno dei miei primi personaggi importanti, che era Jessica, che era la cattiva praticamente, l'antagonista. E poi c'è stato il periodo in cui ho doppiato tanti reality, perché io ho cominciato a Milano, il mio percorso lavorativo si è dipanato per molti anni a Milano, Torino e anche un po' Roma, dove adesso mi sono ufficialmente trasferita da un paio d'anni, però mi ricordo che negli anni 2011-2012 c'era stato il boom dei reality, dei documentari, delle serie di MTV, che erano molto particolari ma anche molto divertenti. E poi piano piano sono arrivati i cartoni animati, le serie TV, ho vinto i provini su alcuni personaggi che tuttora porto nel cuore, per esempio Jenna Hamilton di Diario di una Nerd Superstar, o Awkward, che è una serie molto importante per me, che mi ha accompagnato per 4 anni e mezzo della mia vita, che è un'infinità. E poi ovviamente altri personaggi come non citare Anna Baker di 13, e poi personaggi dei videogiochi che mi stanno facendo conoscere, diciamo, perché sono sempre rimasta un po' nel mio guscio, mi sono sempre nascosta al pubblico un po' per timore, un po' per esperienze pregresse non particolarmente felici che mi fanno sempre venire voglia di nascondermi, perché ho sempre avuto un po' paura del giudizio degli altri. Ecco, queste nuove esperienze mi stanno aiutando un po' a uscire dal mio guscio. E quest'ultimo anno, questo 2020, che per fortuna è concluso, è stato un anno complicato per tutti, lo è stato anche per me, perché io ho avuto il Covid, purtroppo, ce l'ho avuto da marzo a maggio, e all'epoca servivano ancora 2 tamponi negativi per poter mettere il naso fuori di casa, e questo ha fatto sì che perdessi molto lavoro, sia a Milano, dove continuo a tornare ogni tanto per concludere i progetti che ho già iniziato, sia purtroppo a Roma, dove appunto mi sono trasferita da un paio d'anni e sto iniziando un bellissimo percorso lavorativo. Ed è stato complicato, perché appunto ho dovuto dire ciao ciao ad alcuni personaggi, alcuni che avevo già iniziato a doppiare, su cui sono stata sostituita, e altri che dovevo doppiare ma che poi non ho potuto doppiare perché purtroppo le consegne erano imminenti e non mi potevano più aspettare. Però questo periodo mi ha anche insegnato tante cose, mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto rivalutare molte persone, sia in positivo che in negativo, perché io credo che questo periodo abbia fatto uscire fuori la vera natura di ciascuno di noi, e che purtroppo non penso neanche che ci renderà migliori, perché tendiamo a dimenticare tutto quello che succede una volta che il periodo critico finisce. Però io sono fiduciosa, e questo 2021 spero che possiamo tutti risalire la china, ecco, perché tanto peggio del 2020 credo che non potrà essere, e voglio sperare.
Beh, speriamo anche noi. Ma io ti volevo chiedere, ma come nasce la passione per il doppiaggio? È Martina che sceglie il doppiaggio come strada della sua vita, o è il doppiaggio che sceglie Martina?
Questa è una bella domanda, cioè non l'avevo mai vista in questi termini. Se sono io che ho scelto il doppiaggio o il doppiaggio che ha scelto me? Io penso che ci siamo scelti un po' tutti e due, perché io ho cominciato ad appassionarmi a questo lavoro da piccola, quando tornavo a scuola nel pomeriggio e mi guardavo tutti i pomeriggi, proprio bim bum bam, tutti i cartoni animati, i mitici anime degli anni 90 con cui sono cresciuta. E allora avevo cominciato ad affezionarmi alle voci che ascoltavo, alle voci dei doppiatori milanesi, che erano quelli che ascoltavo di più, ad annotarmeli sul mio taccuino, a associare le voci ai loro rispettivi nomi. E questa passione col tempo è diventata sempre più importante e ho cominciato ad accarezzare l'idea di trasformarla in un lavoro. Quindi quando poi ho compiuto 16-17 anni, ho ricevuto il mio primo computer, mi sono dilettata nella registrazione di fandub, di doppiaggi amatoriali, che condividevo con dei miei amici su un forum appunto dedicato al doppiaggio amatoriale, l'epoca gloriosa dei forum su Forum Free e Forum Community. E su questo forum ho conosciuto i miei primi veri amici, perché io a scuola ero un outsider, non avevo degli ottimi rapporti con i miei compagni di classe, e questo ha fatto sì che i miei primissimi amici fossero le persone conosciute online con cui mi radunavo a Roma o a Milano, e in questo forum ho conosciuto anche delle persone che tuttora sono doppiatori professionisti, per esempio Maurizio Merluzzo, anche lui ha frequentato quel forum, Jacopo Calatroni, Katia Sorrentino, Simone Lupinacci, insomma. È bello che alcuni di noi si sono poi ritrovati nel mondo reale, diciamo, a fare questo lavoro. E il doppiaggio non so se ha scelto me, forse un pochino sì, perché io sì, l'ho scelta come passione che volevo trasformare in un lavoro, e chissà, forse siccome sto ottenendo dei riscontri positivi piano piano, il percorso è ancora molto molto lungo, però tutto quello che mi sta accadendo, che mi è accaduto negli anni scorsi e che mi sta accadendo adesso, mi sta portando a pensare che ho fatto bene e che questa sia veramente la mia strada.
Allora, andiamo un attimo dentro ai prodotti, no? Ce n'è uno che a noi ha fatto impazzire, probabilmente tra tutti, per quanto riguarda i videogame, ed è Horizon, un gioco che veramente abbiamo vissuto e completato dall'inizio alla fine. Quindi ti volevo chiedere, cosa ne pensi di Aloy? Che personaggio è e come è stato empatizzare con un mondo molto vasto, un open world, insomma, molto, molto particolare, da protagonista?
Aloy, sì, in effetti è stata la mia prima protagonista di un gioco gigantesco, molto atteso, anche molto bello. Io non ho avuto occasione di giocarlo, purtroppo, perché per la vita che conduco è impossibile per me essere una videogiocatrice, però mi sono ripromessa di recuperare in futuro, non appena avrò modo, ma ho visto dei gameplay. E quando mi sono approcciata al doppiaggio, io l'ho fatto un po' alla cieca, come avviene quasi sempre quando si tratta di doppiare videogiochi, perché tu non hai a disposizione molte informazioni. Il più delle volte doppi su una forma d'onda, devi stare attento a stare nei tempi, su alcune battute devi stare proprio perfettamente, rispettare le pause dello stesso personaggio, anche se è solo una forma d'onda. Hai come riferimento un'immagine del personaggio, talvolta dei video, ma raramente ti arrivano dei video completi. Io mi sono ritrovata a doppiare sull'attrice Ashley Birch, che ha dato la voce ad Aloy, con l'apparecchiatura del motion capture addosso, perché era tutto un making off, a noi arrivavano delle bozze, o gli attori, oppure delle grafiche, dei video dove c'erano giusto le figure che neanche si muovevano, c'erano dei manichini. Sono stata seguita dalle persone che hanno collaborato con me nella realizzazione del progetto, che mi spiegavano man mano la storia, che per me era arabo, perché era veramente complicato capire i Karja, Aloy, il percorso, la Elisabeth Sobek. Dopo un po' avevo perso completamente il filo, era impossibile ricordarsi tutto. Ho fatto tanto affidamento su Ashley Birch, che per me è fantastica, è meravigliosa. Piccola parentesi, mi è capitato di ridoppiare un personaggio doppiato da lei nella serie, nel videogioco degli Avengers per PS4, perché lei doppia Kate Bishop, e io all'epoca non sapevo che era lei, l'ho sentita in cuffia, ho detto ma questa voce mi è familiare, e poi mi sono andata a documentare e ho visto che era lei, quindi sono stata felicissima. E per me è una delle attrici americane più brave che esistano, e infatti sono felicissima che esca anche il 2, anche il sequel di Horizon, perché non vedo l'ora di iniziare a lavorarci e risentire Ashley, che per me è fantastica, e so che mi condurrà in un'altra splendida avventura.
Sì, tra l'altro secondo me Aloy è uno di quei personaggi nel mondo dei videogiochi che spicca non tanto per la bellezza esteriore, ma per una bellezza interiore. Sì. Ovvero un personaggio che spicca per le sue qualità, l'ingegno, l'emotività stessa. arriva da un percorso di emarginazione totale dalla società che può essere ricondotto anche a un contesto contemporaneo in un certo senso. E la cosa è proprio bello questo, il suo percorso, sapere anche come l'hai vissuto tu all'inizio, quando ti è stato dato dal direttore stesso di doppiaggio, che ora non so precisamente chi sia, anche questa è una mia curiosità, chi ha curato il doppiaggio stesso, e come è stato per te poi scoprire la sua evoluzione anche per la tua personalità.
Io ho sostenuto il provino per Aloy insieme ad altre mie colleghe e, come al solito, mi approccio sempre ai provini con aspettativa zero, perché è inutile crearsene troppe, poi magari vengono disattese e ci si rimane malissimo. Poi mi è stato comunicato che avevo vinto e da quel poco che avevo intuito da un piccolo video che mi era stato mostrato durante il provino, mi piaceva già molto Aloy per la sua fisicità, per il suo aspetto, per il suo essere. Poi ho iniziato a scoprirla, a conoscerla, ovviamente in fase di lavorazione. Il direttore che mi ha seguita si chiama Carlo Cravino. È un ragazzo molto capace che lavora per Keywords, la società che si occupa della localizzazione di molti videogiochi qua in Italia, e si è occupato anche di Cyberpunk, per fare un altro titolo. E Aloy, sì, questo suo essere, per esempio, reietta, emarginata, inevitabilmente mi ci sono un po' rispecchiata, perché io per tanti anni mi sono sentita un po' un outsider, per l'appunto prima accennavo al fatto che a scuola non avevo praticamente amici e che ero un po' rifiutata a tratti, non dico ripudiata perché è un parolone, però non c'è stato un grande feeling tra me e i miei compagni di classe, quindi questa vita di Aloy mi ha un po' ricordato alcuni aspetti del mio passato. Poi ovviamente l'ho vista evolversi, molto bello il suo rapporto con Rost, anche se purtroppo succede quello che succede, però ovviamente quella scena mi ha toccato molto quando si è trattato di inciderla. E mi è piaciuto anche il modo che ha di rapportarsi con il re, non mi ricordo il nome del personaggio, quello che ci prova spudoratamente con lei, e lei però è impassibile, non gliene importa assolutamente niente, perché lei si prefigge un obiettivo e va, a prescindere da tutto quello che succede. E è un personaggio che ammiro tantissimo, che apprezzo veramente tanto.
Ah, io, a proposito di Aloy, c'è una questione che mi incuriosisce. Allora, Aloy è un personaggio che io ho amato tantissimo, specialmente perché finalmente una protagonista femminile che non è sessualizzata, cioè che spicca per la mente, che spicca per il cuore, i suoi sentimenti. Credi che la figura della donna venga caratterizzata bene in questo momento, oggi che siamo nel 2020, nei prodotti culturali come serie TV o videogame, o pensi che magari ancora debbano esserci più figure femminili che spicchino per caratteristiche che non c'entrano assolutamente nulla con la sessualità?
Credo che si possa fare di più e meglio. Per esempio, parlando di Aloy, sì, ha una bella evoluzione, però non si discosta molto dal cliché dell'eroina travagliata che subisce un trauma e che per forza di cose si ritrova a combattere contro il mondo intero. La donna viene sempre un po' messa in una posizione di svantaggio, non parte quasi mai in una posizione avvantaggiata. Penso anche, altro esempio, ad Anna Baker. Anna Baker di per sé non è un personaggio positivo, non è un personaggio da emulare, da ammirare, è un personaggio da comprendere, un personaggio con cui è giusto non essere d'accordo, perché compie una scelta che non è la scelta giusta, quella di farla finita non è mai la scelta giusta, però ecco, non viene dipinta giustamente come un'eroina, come una persona a cui aspirare. Diciamo che, per come la vedo io, siamo ancora lontani dalla rappresentazione della figura femminile come totalmente positiva, viene sempre un po' penalizzata dalle circostanze. Questo è un po' brutto, perché sembra che dobbiamo sempre combattere con le unghie e con i denti per prenderci un posto che dovrebbe essere già nostro, solo che partiamo sempre molto più svantaggiate, perlomeno nelle opere su cui ho avuto modo di lavorare non ricordo personaggi femminili messi in una posizione particolarmente vantaggiosa per loro, anzi.
Sempre parlando di videogames, un altro tema e argomento che vorrei toccare è uno dei progetti più enormi usciti in questi ultimi mesi, ovvero Cyberpunk 2077, il nuovo titolo di CD Projekt Red.
e capire qual è stata la tua reazione nel momento in cui sei stata chiamata per interpretare la voce di Vi Femminile e come hai preso parte, insomma, a questo enorme progetto.
Anche qui, come nel caso di Horizon, ho sostenuto il provino su V, però se non ricordo male non c'era neanche un audio di riferimento. Io ho sostenuto il provino a Milano perché all'epoca non mi ero ancora, mi stavo trasferendo a Roma, però stavo ancora a Milano, e il provino l'ho sostenuto con Leonardo Gaio, che è uno dei 3 direttori del doppiaggio di Cyberpunk. Lui mi ha fatto vedere un'immagine, mi ha spiegato la psicologia del personaggio a grandi linee e poi ho inciso delle battute, e come me altre mie colleghe ovviamente. Sono passati diversi giorni, credo anche settimane, prima di sapere l'esito. Poi mi è stato comunicato che avevo vinto questo provino. Io nel mentre avevo ultimato il mio trasferimento a Roma, quindi ero nel dubbio se incidere questo lavoro a Milano, se tornare a Milano oppure se rimanere a Roma. Keywords è stata carinissima con me, tutte le persone che hanno collaborato, perché mi hanno agevolato in questo mio processo di trasferimento. Mi hanno detto che potevo tranquillamente incidere anche a Roma, del resto è un cast misto, come se avete visto i nomi che lo compongono, ci sono anche dei nomi altisonanti come Alessandro Rossi, Luca Ward, che anche loro ovviamente hanno inciso qua a Roma. E ho cominciato, e anche sapendo quanto grande sarebbe stato questo impegno, la mole di lavoro, per me sarebbe stato infattibile prendere tutte le settimane un treno e farmi 9 ore di incisione filate, che per me sono insostenibili. Io arrivo massimo a 6 durante il giorno, e con pause nel mezzo, perché è un gioco talmente, è logorante di suo registrare videogiochi, perché è un po' come se tu fossi alienato, se tu fossi in un'altra dimensione, perché non ti rendi bene conto di quello che succede, hai queste formine d'onda su cui ti devi focalizzare. Spesso sì, ti viene spiegata la situazione che stai vivendo, il personaggio, però è difficile tenere le fila e ricordarsi tutto quello che succede, soprattutto in un gioco così enorme come Cyberpunk. Per il doppiaggio ci abbiamo messo circa un anno per doppiarlo tutto, e tra pick up, rifacimenti, modifiche in corso d'opera, perché è ovvio, il gioco è stato rinviato un paio di volte, ma anche noi abbiamo avuto delle modifiche, tante modifiche, perché CD Projekt Red probabilmente ha ampliato delle cose in corso d'opera e forse nemmeno loro si sono resi conto della portata di questo gioco, di quanto poteva impattare sul risultato finale tutta questa serie di modifiche. Però sì, è stata una bellissima esperienza, perché poi c'è stata una bellissima intesa tra me e il team di lavorazione, ci siamo concessi spesso anche per smorzare la tensione, la preoccupazione di rispettare le consegne, ci siamo concessi un sacco di risate, un sacco di battute, perché era anche il nostro modo per risollevare un po' i ritmi di lavorazione, che sono stati serratissimi, veramente serratissimi. Io ho passato una roba tipo 150 ore, come se avessi passato 150 ore filate chiusa in una stanza a incidere. È stato veramente lungo ed estenuante, però come spesso mi succede tutte le volte che arrivo alla fine di una lavorazione lunga, che magari lì per lì non vedevo l'ora che finisse, adesso mi manca, perché è una cosa che mi ha dato tanto e mi succede sempre così. Adesso ho la nostalgia.
Allora, ma com'è stato passare da personaggi un pochino magari più tranquilli a un personaggio esplicito anche nel linguaggio come V? Il poter dire parolacce eccetera, che può sembrare banale, ma è una valvola di sfogo, è un'esperienza lavorativa diversa dalle altre in qualche modo?
Sì, vabbè, poi le parolacce nell'ambito del doppiaggio se ne dicono a iosa, la parolaccia è molto sdoganata, certo dipende dal tipo di lavorazione, però insomma nei film, nelle serie TV ce ne sono quante ne vogliamo. Però devo ammettere che, vabbè, V è un personaggio che è molto sfaccettato, perché non è solo una ragazza di strada, è anche una ragazza innamorata, secondo le route che sceglie all'interno del gioco, secondo come la fa interagire con i personaggi con cui sviluppa la romance. È una persona sì anche bella incazzata, bella tosta, ma ha i suoi lati fragili, i suoi lati delicati, e mi piace questa cosa che non sia solo in un modo o solo in un altro, perché mi ha consentito di spaziare, di scavare un po' dentro di me. E sicuramente nelle scene in cui, non so se voi giocate, state giocando a Cyberpunk, conoscete un po' la storia, però ci sono delle scene in cui lui, perché alla fine vi maschio, vi femmina, la stessa cosa più o meno, litiga continuamente con questa presenza che è nella sua testa, che è Johnny Silverhand. Keanu Reeves, Luca Ward, gliene dice tantissime, proprio si beccano in continuazione, in quelli sono stati dei momenti molto divertenti. E poi, vabbè, per me l'apoteosi della liberazione è tipo il turno del videogioco di guerra, che solitamente io non sopporto, però siccome è tutto urlato, perché devi solo ripetere delle frasi urlate, tipo nemico in arrivo, nemico in avvicinamento, nemico abbattuto, attenti ragazzi, granata! E ci sono dei momenti in cui se arrivo che sono particolarmente carica o arrabbiata o ho bisogno di buttare fuori qualcosa, in quei turni sono catartici, perché esci che sei svuotato e felice.
Io invece riguardo al Cyberpunk mi hai dato, diciamo, la domanda tu, citandomi Johnny Silverhand con Luca Ward, volevo chiederti se c'è stato qualche aneddoto curioso, anche se hai avuto modo di parlare con lui magari fuori dalla sala di doppiaggio, se avete avuto modo di discutere riguardo anche poi il percorso di Johnny Silverhand e di V, se c'è stato qualche aneddoto carino da raccontare, insomma.
Durante il doppiaggio noi ci avvicendavamo sempre, tipo entrava uno, poi usciva e subentrava l'altro, perché nel doppiaggio dei videogiochi non siamo mai in compagnia di un altro attore, siamo sempre soli. Nel doppiaggio, un tempo prima del Covid, invece ogni tanto ci capitava di condividere il leggio con uno o più colleghi, poi col tempo sempre meno. Ora col Covid assolutamente non si può, perché gli arrivi sono tutti contingentati e le sale devono essere sanificate tra un turno e l'altro. Nei videogiochi non è cambiato niente, perché alla fine siamo sempre soli. E in un paio di occasioni mi è capitato di finire o iniziare il turno prima o dopo di lui, oppure di incidere contemporaneamente con lui che era in un'altra sala, e mi è capitato di trovarmelo davanti. E io Luca Ward l'ho sempre visto in televisione, l'ho sempre sentito al cinema, e trovarmelo davanti è stato tutto un altro effetto, perché è un po' mette in soggezione, perché hai davanti un pilastro del doppiaggio, e io ovviamente credo più o meno l'abbiate capito parlandomi che sono abbastanza timida, non sono una persona che si butta a chiedere foto, interviste, autografi, niente, perché ho sempre il terrore di disturbare, di essere di troppo, che poi i doppiatori non sono dei jukebox, non sono degli animali da palcoscenico, delle persone che tu puoi esibire, poi mi metto anche un po' nei loro panni, essendo pure io una doppiatrice, non a quei livelli, però nella vita privata è giusto e sacrosanto non disturbare. Però mi è capitato di scambiarci due chiacchiere, non inerenti al videogioco, perché anche lui, cioè, aveva le mie stesse perplessità, perché sì, ok, lui conosceva Keanu Reeves, però era la prima volta che si approcciava a un personaggio ascoltando solo la voce di Keanu Reeves, non avendo riferimenti video, perché Johnny Silverhand non ha video, in cui non credo abbia avuto dei video su cui lavorare, quasi zero, e quindi per lui è stato molto strano approcciarsi a questo prodotto. Abbiamo parlato di altre cose, abbiamo parlato del nostro lavoro, della deriva che sta prendendo, che purtroppo per certi versi non è positivissima, perché c'è stato un calo un po' della qualità, un calo delle attenzioni da parte dei clienti, problemi sindacali, insomma, diciamo mi ha dato modo di scoprire il punto di vista di una persona che si è goduta un po' i vecchi fasti del doppiaggio, che io non ho fatto in tempo a scoprire perché sono arrivata più tardi, e quindi è una delle persone da cui posso attingere, perché mi può raccontare un passato che io non ho conosciuto e mi ha dato per esempio la sua visione di come deve essere per lui il futuro del doppiaggio, mi ha illustrato alcune sue proposte che vorrebbe fare, sindacati, insomma abbiamo parlato di tutt'altro, di lavoro, però è stata una chiacchierata breve, ma molto intensa, devo dire, molto molto intensa, perché fa un certo effetto parlare con Luca Ward di lavoro da collega a collega, che io non mi sento tale, perché è come se parlassi con, non so, un pilastro, io mi sento una briciola in confronto, però sì, è capitato, poche volte ma è capitato.
E con Federico Viola invece, perché praticamente avete doppiato lo stesso identico personaggio al sesso opposto, c'è stato modo di confrontarvi magari?
Sì, poi io Federico lo conosco da tanti anni. Federico anche lui ha cominciato a Milano e l'ho conosciuto lì, infatti, solo che lui si è trasferito a Roma molto prima rispetto a me. È stato un po' il nostro Garibaldi, Federico, perché si è andato a esplorare il mondo romano quando ancora noi, io e gli altri, eravamo fissi a Milano. E l'ho ritrovato diverse volte, perché comunque io e lui facciamo avanti e indietro per finire i nostri progetti. Ci capita di incontrarci a volte a Milano, però più spesso a Roma, e ci è capitato di incrociarci anche durante i turni di Cyberpunk, perché spesso eravamo vicini, cioè eravamo concomitanti, io finivo, entrava lui o viceversa, ci salutavamo, ciao Vi, e ce ne andavamo, non c'era molto tempo di, vabbè, ci siamo un po' raccontati come va, come stava andando, non ci siamo molto confrontati sul gioco, più che altro a volte facevamo a gara chi era in testa rispetto alle consegne, perché dovevamo lavorare sugli stessi, quasi gli stessi file, perché i personaggi a un certo punto sviluppano delle storie un po' diverse, perché avevo letto che Vi femmina ha una storia d'amore con due personaggi e Vi maschio con altri due, e quindi a un certo punto le nostre battute, le nostre interazioni non sono proprio ugualissime, però il grosso sì, l'abbiamo fatto allo stesso modo, e il più delle volte, lo dico con un piccolo orgoglio, sono stata in testa io, poi alla fine mi ha raggiunto e mi ha superato, però insomma dai, abbiamo fatto questo giochino, dai, chi arriva prima, chi finisce prima, ma più o meno abbiamo finito nello stesso periodo.
Allora, io ho una domanda che volevo farti, è personalmente, se tu hai una vita da videogiocatrice, se sei una videogiocatrice e se ti è capitato magari di risentirti oltre Horizon, anche magari in Zelda, in Overwatch, a risentire la tua voce, e com'è quella sensazione? Sai, noi diciamo che non siamo doppiatori, a volte risentire la nostra voce persino in un normalissimo vocale fa un certo effetto.
Mm-hmm. Non ci si piace mai quando ci si riascolta, ci si sente sempre strani. A me succedeva tantissimo all'inizio, ora mi sto abituando piano piano, però generalmente quando mi riascolto è difficile che mi piaccia, perché io sono una perfezionista, penso sempre che possa fare di più e possa fare meglio. Non sono più una videogiocatrice, lo sono stata tantissimo quando ero molto più piccola, ai tempi della PS1, quindi proprio parliamo di secoli fa. Mi ricordo che mi finivo gli occhi letteralmente con Crash Bandicoot, con Spyro, con i giochi musicali che io amo tantissimo, solo che io sono sempre stata molto molto esagerata. Quando una cosa mi prende non mi ci stacco, che sia un libro, che sia una serie, che sia un film, che sia un manga, che sia un anime, e passavo talmente tante ore davanti alla televisione a giocare ai videogiochi che ho sviluppato purtroppo dei forti mal di testa e anche la congiuntivite, quindi mi sono dovuta fermare. Però come mi ha detto giustamente Federico, perché ne abbiamo parlato anche durante altre live che abbiamo fatto insieme, ci sono pur sempre le vie di mezzo. Infatti mi sono ripromessa, quando avrò modo, di comprarmi una bella console, di recuperare un po' di titoli. Però mi è capitato di riascoltarmi, mi sono riascoltata in Horizon, perché uno dei miei più cari amici, che è FaVJ, aveva pubblicato un gameplay, solo una puntata bella lunga, in cui aveva giocato a Horizon. Io fino a quel momento non mi ero mai voluta riascoltare, perché Horizon è stato un lavoro lunghissimo e non ero sicurissima di essere stata all'altezza del personaggio, all'altezza delle aspettative. Però appena uscito un gameplay di lui, che è mio amico, mi sono detta no, vabbè, lo guardo perché c'è lui e poi voglio risentirmi. E poi l'ho ringraziato, perché gli ho detto guarda, se non fosse stato per te io non mi sarei risentita, non tanto presto almeno. E devo dire che il risultato è stato meno traumatico del previsto. Avevo paura di farmi schifo, per fortuna non è successo. Cioè, ci sono dei punti in cui sicuramente avrei potuto fare meglio, però mi sono risentita anche in Zelda. Ho sentito delle clip. Zelda è un altro personaggio a cui sono molto molto legata. Purtroppo non conosco la saga videoludica, non avendoci mai giocato, ma conoscevo l'importanza di questo videogioco, lo conosco, e mi rendevo conto anche di essere la prima voce italiana della principessa in un videogioco che non era mai stato doppiato, quindi è stato motivo di orgoglio e anche di terrore, perché sapevo che c'era molta aspettativa. E poi sì, mi è capitato di risentirmi su Diva, sulla mia adorata Diva di Overwatch, perché ogni tanto seguivo dei gameplay di qualche amico, oppure andavo a sentirmi, a vedermi degli spezzoni, e a Diva sono molto affezionata, anche a lei, perché è adorabile, io la trovo adorabile, mi diverto tantissimo quando la doppio. Niente, mi è capitato, per fortuna i feedback sono stati positivi, e quindi questo ha fatto sì che il riascoltarmi non sia stato così traumatico come temevo.
Va bene Martina, noi ti ringraziamo tantissimo, sei stata gentilissima, è stata una bellissima chiacchierata.
Grazie a voi.
Speriamo di risentirci anche per altri progetti. Per noi è stato un piacere e un onore avere la tua voce qui, risentire la tua voce e soprattutto fare questa bella chiacchierata con degli spunti interessanti e anche aver conosciuto certe cose in più di certi progetti e del tuo percorso soprattutto.
Grazie ragazzi, davvero.